Buongiorno, benvenuti e bentrovati, e questo lo sentiamo, l'avete sentito, è Tracce. Oggi è l'8 di dicembre, in vostra compagnia Enrica Alberti per la prossima ora. E l'8 di dicembre, lo ricordiamo, è una data che per molti di noi profuma di ricordi. Le luci che si accendono nelle case, i primi freddi, anche se oggi non si direbbe qui nella Svizzera italiana, l'albero di Natale che torna al suo posto, sempre un po' sghembo, non so come l'abbiate costruito voi, ma familiari, e quelle voci che arrivano dalla radio mentre fuori il pomeriggio avanza e poi diventerà sera. Nei nostri archivi la giornata dell'8 di dicembre è un intreccio di storia e di vita quotidiana, notizie che hanno cambiato veramente il mondo, musica che ci ha accompagnati per decenni e piccoli frammenti che raccontano chi eravamo e in fondo chi siamo rimasti. Oggi vi porteremo dentro quelle pagine sonore, ricordi, voci, emozioni custodite dagli anni, perché ogni 8 dicembre è un ritorno a casa, un ritorno alle nostre tracce. Come sempre il programma lo facciamo insieme, scriveteci allo 076 321 1113. Apriamo la nostra trasmissione con Don't You Want Me dei Human League, uno dei brani simbolo degli anni 80, un mix perfetto di elettronica, ritmo e racconti urbani che ha segnato un'epoca e continua a parlare al presente. E questo è un classico degli anni 80, un classico assoluto che ancora oggi porta con sé tutta l'energia e l'estetica di quel decennio. E noi adesso torniamo in tracce, pronte a raccontare altre storie che sono custodite nei nostri archivi. E arriviamo alla data odierna. L'8 di dicembre la Chiesa Cattolica celebra l'Immacolata Concezione. Negli archivi di Rete 2 abbiamo scovato un servizio del 1999 che ripercorre l'origine di questo dogma proclamato da Pio IX nel 1854. Una storia fatta di fede popolare, di riflessioni teologiche e confronti ecumenici. È un documento che ci aiuta a capire come questa tradizione sia stata formata nel tempo. Ascoltiamo Gino Driussi in un servizio, come dicevamo, andato in onda su Rete 2 proprio l'8 dicembre del 1999.
Oggi la Chiesa Cattolica celebra la solennità dell'Immacolata Concezione di Maria e l'occasione ci è sembrata buona per parlare in una prospettiva ecumenica di questo dogma proclamato da Papa Pio IX l'8 dicembre 1854 con la bolla Ineffabilis Deus che afferma: la Beatissima Vergine Maria, nel primo istante della sua concezione, per una grazia ed un privilegio singolare di Dio Onnipotente, in previsione dei meriti di Gesù Cristo Salvatore del genere umano, è stata preservata intatta da ogni macchia del peccato originale. A padre Stefano De Fiores, ordinario di Mariologia presso la Pontificia Università Gregoriana di Roma, abbiamo domandato di spiegarci la genesi, la storia di questo dogma.
È una domanda questa di estremo interesse, nel senso che soprattutto i nostri fratelli della Riforma e anche i nostri fratelli ortodossi si chiedono come la Chiesa Cattolica è giunta alla definizione dogmatica dell'Immacolata Concezione che non si trova nella Scrittura in maniera, diciamo, espressa. Allora, noi rispondiamo in questo modo: la storia dell'Immacolata Concezione è formata da tre fattori fondamentali. Innanzitutto la fede del popolo, che fin dai primi secoli non è riuscita a mettere insieme Maria, madre di Gesù, insieme con il peccato. In secondo luogo, prima ancora che del Magistero della Chiesa, abbiamo la funzione dei teologi, che hanno sciolto alcuni nodi, perché l'Immacolata Concezione, possiamo dire, c'è già nell'apocrifo protovangelo di Giacomo, dove si parla, diciamo, dell'origine di Maria non già dall'unione tra Gioacchino ed Anna, ma la tua sposa Anna ha già concepito, dice l'angelo a Gioacchino che si era ritirato nel deserto, ecco, per togliere da Maria ogni impurità di ordine rituale. Allora, con questa c'è già una certa idea che in Maria non c'è nessun peccato fin dall'origine. Ed infine il Magistero Pontificio, che ha avuto una funzione di moderazione prima che si accusassero gli immaculisti o maculisti, veresie e cose simili, a un certo punto ha fatto vedere che la fede della Chiesa era orientata verso questa dottrina e Pio IX, quando attraverso un'enciclica ha interpellato il popolo di Dio attraverso i vescovi, ha concluso che il senso dei fedeli e questa percezione della verità favorevole all'Immacolata Concezione si è trasformati in un consenso di fede, per cui ha proceduto alla definizione dogmatica.
E dunque questo era un servizio del 1999 di cui abbiamo ascoltato uno stralcio. La voce che avete sentito era quella di padre Stefano De Fiores, ordinario di Mariologia presso la Pontificia Università Gregoriana di Roma, intervistato da Gino Driussi. Ci ricorda e ci ha ricordato che il dogma dell'Immacolata nasce da un processo lungo e condiviso. Riascoltandolo oggi cogliamo la complessità di un tema che continua a segnare il dialogo tra le confessioni cristiane, ma anche la sua forza nella storia della devozione. Cambiamo completamente argomento e iniziamo con la musica, e questa è Ciao amore ciao, ricantata da Giusy Ferreri, un classico che vale la pena di riascoltare, è del 2009 e lui era Luigi Tenco.
La solita strada bianca come il sale, grano da crescere, i campi da arare, guardare ogni giorno, oh, se piove o c'è il sole, per sapere domani. come il fumo in un mondo di luci, sentirsi nessuno in un giorno solo, saltare cent'anni dai
Lo lasciamo finire questo brano, Ciao amore ciao, nella lettura di Giusy Ferreri, una versione che aggiorna il suono ma lascia intatta la carica emotiva di un brano legato a una delle pagine più drammatiche della storia della musica italiana. Lo ricordiamo, Luigi Tenco lo portò a Sanremo nel 1967, pochi istanti prima della tragedia che segnò il festival e l'immaginario collettivo di quell'anno. Nel 2009 Giusy Ferreri lo reinterpreta con la sua voce ruvida e contemporanea, riportando alla luce un testo che racconta il sogno di fuga, la disillusione, la fatica del vivere. Abbiamo sentito veramente un classico che continua a parlare al presente. E noi invece, come d'abitudine, siamo un po' nel passato, perché Tracce ha a che fare con quello che è accaduto e quello che abbiamo ritrovato negli archivi RSI relativa alla data dell'8 di dicembre. In realtà parliamo del 7 di dicembre 1941, il giorno dopo Pearl Harbor, ed è stato il giorno che gli Stati Uniti entrano nella seconda guerra mondiale. Negli archivi RSI troviamo un servizio del 2016 dedicato a questa data che ha cambiato il mondo. Il 7 dicembre 1941, l'attacco giapponese a Pearl Harbor, un'azione improvvisa, devastante, che spinse gli Stati Uniti nella seconda guerra mondiale, come detto, e segnò in modo irreversibile gli equilibri globali. Riascoltare quel racconto è essenziale e incisivo. Ci permette di ritornare ad un momento in cui la storia accelerò bruscamente. Ascoltiamo, la voce narrante è quella di Lorenzo Buccella.
Non sono nemmeno le 8 del mattino e le prime raffiche arrivano senza preavviso. È l'attacco a sorpresa degli aerei giapponesi, il mirino, stretto su un'isola delle Hawaii. Là sotto, la base navale americana di Pearl Harbor. Con la sua flotta spiazzata e colpita, in quel 7 dicembre del 1941 che cambia il corso della storia, spintonando gli Stati Uniti a entrare nella Seconda Guerra Mondiale. Del resto, quell'inverno appariva già segnato, perché mentre la Germania nazista si mangiava mezza Europa avanzando dritta verso Mosca, anche dall'altra parte della Terra, il Giappone punta ad aggredire il sud-est asiatico. Parte da lì l'idea di un assalto a sorpresa, inaspettato perché lontano dai teatri di guerra. Schienare la marina americana per impedirle di reagire laddove il sollevante ha sete di conquista, dalle colonie dell'Indocina alle Filippine. Senza alcuna dichiarazione di guerra formale, guidati dall'ammiraglio Yamamoto dopo l'autorizzazione dell'imperatore, i 350 cacciabombardieri giapponesi fanno l'inferno. Dura tutto poco più di un'ora. Navi, corazzate e magazzini saltano in aria. Si salva solo qualche portaerei che nel momento dell'attacco non era in porto, ma i numeri della devastazione mettono lì un cimitero per oltre 2.400 soldati americani. Per il presidente statunitense del tempo, Roosevelt, la reazione a caldo diventerà anche la frase storica che accompagnerà quell'attacco per sempre: il giorno dell'infamia. Il resto lo fa l'odio e la riprovazione dell'opinione pubblica, che accelera i tempi e sbriciola ogni tipo di titubanza. Già l'8 dicembre del 1941 gli Stati Uniti dichiarano guerra al Giappone, con gli inevitabili effetti a catena. Tre giorni dopo, per il gioco obbligato delle alleanze, Germania e Italia sono già ufficialmente sul fianco nipponico del conflitto. E ormai la Seconda Guerra Mondiale è segnata, raggiungendo la sua massima ampiezza.
Questo era un documento, ed era del 2016, e restituisce la forza di un evento che continua ad essere un punto di svolta nella memoria del Novecento. L'accordo, l'attacco a Pearl Harbor, la giornata, come abbiamo sentito, dell'infamia pronunciata da Roosevelt, non solo cambiò il conflitto, ma cambiò la percezione stessa degli Stati Uniti e del loro ruolo nel mondo. Riascoltandolo oggi, colpisce quanto quella mattina alle Hawaii abbia ridisegnato gli equilibri internazionali, innescando un effetto domino che portò la guerra alla sua massima estensione. È questo che fanno le tracce, ci riportano nel cuore dei momenti in cui la storia ha cambiato direzione.
They could be true, all about love and what it can do to you. Highest risk of striking out, the risk of getting hurt, and still I have so much to learn.
E questo era il successo internazionale di Fergal Sharkey, ex voce degli Understones, che negli anni Ottanta ha lasciato e lasciò il punk per un pop più maturo e melodico, e questo è effettivamente Good Heart, è il suo maggior successo solista, un classico del pop degli anni Ottanta che ancora oggi conserva tutta la sua forza emotiva. Sempre di emozioni, perché le tracce per forza portano emozioni, legate alla giornata dell'8 di dicembre, giornata in cui gli Eagles nel 1976, quindi quasi 50 anni fa, pubblicano Hotel California, un album che diventerà uno dei simboli musicali degli anni 70, con delle atmosfere più cupe e mature rispetto ai lavori precedenti degli Eagles. Il disco racconta l'altra faccia del sogno californiano: il fascino, gli eccessi, il disincanto. La traccia principale, con il suo celebre assolo finale, entra subito nella storia del rock, mentre la copertina, i Beverly Hills Hotel al tramonto, diventa un'icona riconosciuta in tutto il mondo. Hotel California consacra definitivamente gli Eagles e diventa una delle fotografie più nitide dell'America di quegli anni. Tra l'altro ho scoperto che la copertina è una copertina reale, cioè il ritratto di questo Hotel California è proprio il Beverly Hills Hotel al tramonto, e l'albergo all'inizio si lamentò per l'uso non autorizzato della sua immagine, ma poi diventò un luogo di pellegrinaggio per tutti i suoi fan.
Welcome to the Hotel California. man on ice, and she said, we are all just prisoners here of our own device. And in the master's chambers, they gathered for the feast. They stab it with their stealing eyes, but they just can't kill the beast. Last thing I remember, I was running for the door. I had to find the passage back to the place I was before. Relax, said the nightman, we are programmed to receive. You can check out anytime you like, but you can't.
Lasciatemelo dire, un album che ha quasi 50 anni dall'uscita, veramente continua ad essere un punto di riferimento della cultura pop. Hotel California resta la colonna sonora di un'epoca segnata da sogni, contraddizioni e disillusioni. È veramente una traccia indelebile della storia del rock e nella memoria di milioni di ascoltatori.
Tracce.
Come on.
Sole si muore senza una mano. Sole si muore.
Casomai non l'aveste capito, Soli si muore, questo era il titolo della canzone di Patrick Sampson, un classico della melodia italiana di fine anni 60. Una voce potente, un'interpretazione drammatica e un tema che ancora oggi conserva tutta la sua forza emotiva. Non parliamo di emozioni, ma di comodità, perché ci facciamo un volo pindarico e ci spostiamo nelle cucine degli anni, inizio degli anni dello scorso secolo, 1926. Nel dicembre del 26, una compagnia statunitense brevetta il primo frigorifero da casa, piccolo e compatto, e quindi abbiamo deciso di ascoltare un documento che arriva da un'epoca in cui il frigorifero non era ancora un elettrodomestico scontato, ma era un simbolo di modernità, di economia domestica e di emancipazione del lavoro in cucina. Nel servizio che ascolteremo viene spiegata con una precisione quasi didattica come usarlo, come mantenerlo e soprattutto quanto abbia trasformato l'organizzazione della casa. È una testimonianza preziosa del modo in cui tecnologia e abitudini familiari abbiano iniziato a dialogare. Siamo quindi alla quinta lezione di una trasmissione chiamata Corso per adulti del 1976 e leggeva Gina Pasquini. Ascoltiamo.
Il frigorifero è un alleato nella lotta contro gli sprechi. Se ben sfruttato, è di un'importanza base nell'andamento della casa, tanto che il suo acquisto non rappresenta più un lusso, ma solo una necessità insostituibile. I denari spesi vengono facilmente recuperati con le economie che esso permette di realizzare. Comunque, per la sua buona manutenzione e pulizia, non deve essere trascurata nessuna delle norme indicate dalla casa produttrice sul dépliant, che solitamente viene consegnato insieme all'apparecchio, per evitare anche delle inutili riparazioni causate dalla nostra inefficienza. Per malintesa economia, non bisogna fermare il frigorifero per un'assenza di 2 o 3 giorni da casa, regolato infatti sulla temperatura limitata a 4-6 gradi sopra lo zero, ha già i suoi scatti automatici e un consumo ridotto. Dovendo invece chiudere la casa per molti giorni, ad esempio per le vacanze, il frigorifero va lasciato vuoto dopo averlo sbrinato e ben lavato, con la porta socchiusa, affinché non vi ristagni odore e la spina staccata dalla presa di corrente. Abbiamo già detto che il frigorifero è un complemento indispensabile della cucina moderna, i cui presupposti sono la praticità, la comodità, un minor dispendio di tempo, la maggiore economia di manodopera e una cucina più sana. In questo settore, il frigorifero casalingo dà risultati talmente positivi che la donna di oggi non ne può più fare a meno. Ma, conversando su questo argomento, è facile notare che molte persone incorrono in alcune inesattezze di giudizio, che è bene rettificare. È da premettere che ancora oggi si fa spesso confusione tra refrigerazione e congelazione. È noto che il primo procedimento si limita a una temperatura che non va mai sotto lo zero, mentre il secondo scende molto sotto lo zero, dai 18 gradi e oltre. Il frigorifero consente la conservazione per un tempo breve, mentre il congelatore conserva gli alimenti per mesi e anni. Molte credono che il freddo, dal momento che arresta lo sviluppo dei microrganismi e ne inibisce le attività, agisca come uno sterilizzante delle vivande, le quali presenterebbero così minori pericoli che non allo stato fresco. Ma ciò non è vero. Le basse temperature non uccidono i microorganismi, ma ne paralizzano soltanto temporaneamente la vitalità. Pertanto, appena cessa l'azione del freddo, essi riprendono il loro normale ciclo biologico. Pertanto è bene non dimenticare che quanto è contenuto nel frigorifero, una volta tolto, va a male più facilmente, dato lo sbalzo di temperatura che subisce.
Fa tenerezza riascoltare queste raccomandazioni, fa un po' sorridere, ma ci ricorda, ricordiamo, siamo nel 1976, ricordava un evento del 1926 in cui un'azienda americana aveva messo per la prima volta in commercio un frigorifero. Quindi riascoltare queste raccomandazioni fa oggi sorridere, ma ci ricorda quanto il frigorifero abbia rivoluzionato la gestione del cibo e del tempo domestico. Non solo un elettrodomestico, ma un alleato contro gli sprechi, un aiuto alla cucina moderna, un tassello fondamentale dell'autonomia domestica, e colpisce la cura con cui allora, e siamo nel 76, si spiegava la differenza tra refrigerare e congelare, tra conservare e illudersi che il freddo risolva tutto. Una piccola lezione di buon senso che resta valida ancora oggi. Sono tracce così nate dalla vita quotidiana a raccontarci meglio di qualsiasi manuale come siamo diventati il paese che siamo.
Street life, or you're gonna feel the cold.
questa è Randy Crawford con i suoi Crusaders, fine anni 70, un brano che ha definito il sound urbano di fine anni 70 e che ancora oggi rimane un punto di riferimento tra jazz e soul. Torniamo all'8 di dicembre. Torniamo all'8 di dicembre e siamo nel 1980. È una data che molti ricordano esattamente come un lampo. La notizia arriva da New York. Il silenzio è incredulo. John Lennon viene colpito e assassinato davanti a casa. Ogni anno questo giorno ci riporta alla forza creativa di Lennon e al legame con Yoko Ono, una storia che il cinema, un documentario uscito nelle sale in questo autunno, continua a raccontare, rivelandone fragilità, coraggio e visione. Oggi lo ricordiamo attraverso ciò che ha lasciato in eredità. Vabbè, la musica, che dire. E, lo ascoltiamo con un brano, un punto veramente della storia della musica, che racchiude la sua voce, la sua invenzione e quel sogno ostinato di libertà. Risentire queste note è come ritrovare una parte di John Lennon che non c'è più da tanti anni, ma la sua musica continua a farsi spazio nelle nostre vite e a ricordarci che la luce è più forte della violenza che la spegne. Torniamo ad un'altra data, ad un altro avvenimento dell'8 di dicembre del 1925, andiamo a 100 anni fa, nasceva Sammy Davis Jr., cantante, ballerino, attore, showman, un talento capace di trasformare ogni palco nel suo regno. E proprio Sammy è al centro di un documentario che vi proponiamo oggi, uno stralcio, un frammento di un documentario televisivo del 1975. Dovete immaginarvi, siamo a Las Vegas, nel silenzio di un grande teatro, il teatro ancora vuoto. Davis ripercorre con ironia e nostalgia i suoi 50 anni di carriera, gli inizi nei locali improvvisati, la vita da entertainer, la capacità di stare sempre in scena anche quando il sipario è ancora chiuso. Uno sguardo intimo su un gigante dello spettacolo americano. Ascoltiamo, siamo nel 1975 a Las Vegas.
I ricordi saranno il filo conduttore di questo spettacolo. I miei ricordi di uomo di teatro e anche quelli personali di uomo. Non potevo trovare un posto migliore di Las Vegas per parlare dei miei ricordi. Sono in questa città dal 1945, quando lavoravo in un locale assai meno lussuoso di questo, un posto chiamato il Rancho Vegas. Non eravamo certo il clou dello spettacolo, io, mio padre e mio zio, ma si era sempre in gran forma. Fra parentesi, questo locale si chiama Caesar Palace. E probabilmente è la prima volta che lo vedete vuoto. L'atmosfera è un po' spettrale, ma ha un certo fascino. È come lo vediamo noi artisti durante le prove. Ho pensato che fosse il luogo adatto per raccontarvi qualcosa dei miei 50 anni di carriera. Sono un bel po' di anni. Ho cominciato che ero alto così e poi non sono cresciuto molto in questi bellissimi 50 anni.
Tonight from Caesar's Palace in Las Vegas, Sammy, the Golden Years.
E questo era un frammento del 1975. C'era tutto il suo mondo, l'umiltà, l'ironia, il talento puro. E oggi, nel centenario della nascita di Sammy Davis Jr., queste tracce ci ricordano perché il cantante, ballerino, attore e showman resti un riferimento assoluto dell'intrattenimento del secolo scorso.
L'innocenza, l'anarchia sono finite, sono state messe via. Come si sente chi ci crede se non stupida, una stupida fatalità. Innamorarsi quando è davanti il più bugiardo dei bugiardi. Per carità, non avvicinarti e non lo devi nominare perché lui è lui. Avvicinarti e non lo devi nominare perché lui è un esibizionista, sesso e varietà, bello come una specie estinta, viene e se ne va, succede alle ragazze per bene, non cadrò nel cliché, lui è un esibizionista.
Esibizionista, questa è la canzone di Annalisa, dove lei continua a giocare con identità e sguardi. È un brano pop elettronico che riflette sul rapporto tra immagine pubblica e identità personale, che è un tema centrale nella scena musicale contemporanea. E dunque, queste erano le nostre tracce dell'8 dicembre. Grazie per aver camminato con noi nella memoria. Adesso, dopo il notiziario delle 15, passo la parola ad Elisa Manca. Ci ritroviamo per la prossima puntata di Tracce.